Buonasera a tutti. Scusate se vi annoio, leggerò, però penso che così facilitiamo il lavoro anche all'ufficio per quanto riguarda i verbali. Questo incontro è stato convocato secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 9 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale e in applicazione di quanto stabilito dall'allegato A, regolamento di partecipazione, della delibera del Consiglio Comunale numero 57, del 2 marzo 2006. L'atto sottoposto alla procedura partecipativa è il piano esecutivo del nucleo 5.02 Casa al Monastero. I contributi partecipativi. I contributi scritti e gli eventuali elaborati grafici vanno consegnati al desk dell'accoglienza che sta dietro al fotografo. Al momento della consegna verrà rilasciata una ricevuta provvisoria. I contributi verranno protocollati presso i nostri uffici nei prossimi giorni. Abbiamo anche predisposto delle schede per chi vuole fornire il proprio contributo partecipativo nel corso dello svolgimento di questa assemblea. Oltre ai contributi scritti, anche gli interventi orali saranno inseriti nel documento di partecipazione predisposto e curato dal responsabile del procedimento. Tale documento, sottoscritto dall'assessore all'urbanistica e dal responsabile del procedimento, è protocollato e allegato alla proposta di deliberazione che sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Capitolina e seguirà tutta l'iter del procedimento. Svolgimento dell'Assemblea. L'iscrizione per il proprio intervento va fatta al desk dell'accoglienza. Tutti gli interventi verranno registrati per essere poi sintetizzati ed inseriti nel documento della partecipazione. E pertanto l'esposizione va fatta utilizzando il microfono. Preghiamo quindi chi deve esporre il proprio contributo di venire al tavolo di presidenza in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal decreto legislativo 196/2003 codice in materia di trattamento dei dati personali a cui sono tenuti ad attenersi tutti i presenti. Inoltre gli interventi in formato audio, corredati da una foto, verranno inseriti nel sito del Dipartimento di Urbanistica in modo da rendere possibile l'ascolto di questa assemblea anche a chi oggi non è potuto intervenire. Per questo motivo chi si iscrive a parlare troverà nel modulo elenco interventi lo spazio per firmare l'autorizzazione alla pubblicazione dell'audio dell'intervento e della propria immagine. Vi preghiamo naturalmente di contenere la durata dell'intervento. L'amministrazione di Roma Capitale, fin dalla metà degli anni 70, ha intrapreso un difficile percorso di recupero urbanistico delle zone periferiche connotate da un diffuso abusivismo edilizio. Queste aree spesso si configurano come interi quartieri ed è compito dell'amministrazione di Roma Capitale ricondurli a un livello dignitoso di vivibilità, dotandoli nel contempo dei servizi essenziali. I nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare, i cosiddetti toponimi, sorti negli ultimi 30 anni, sono oggetto della terza manovra di recupero urbanistico della periferia, dopo quella riguardante i 44 nuclei di zona F1 operata dal PRG nel 62 e quella riguardante i 74 nuclei di zona O operata dalla variante di PRG del 1983. Il piano regolatore generale vigente, approvato nel febbraio del 2008, ha individuato il numero 71 di questi nuclei, definiti all'articolo 55 delle norme tecniche di attuazione, inseriti all'interno del sistema insediato della città da ristrutturare e classificati all'articolo 107 delle norme tecniche di attuazione, come zone territoriali omogenee tipo B, di completamento, di cui al decreto interministeriale 1444 del 68. Tali nuclei interessano una superficie di circa 1914 ettari, con una sulle esistente di più di 2 milioni, di cui il 96% abitativa e 4% non abitativa, una nuova poco meno di 1.996.937, di cui l'84% abitativa e 16% non abitativa, su un totale di 3.276.070 sul totale, 92% abitativa e 8% non abitativa. In termini di abitanti stanze già insediati abbiamo 58.462 abitanti, circa il 72%, da insediare 22.303 abitanti che corrispondono circa al 28%, per un totale di 80.765. L'attuazione dei nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare è subordinata all'approvazione del piano di recupero urbanistico relativo a ciascun nucleo. Le principali finalità della manovra di recupero sono ristrutturare gli insediamenti esistenti al fine di ottenere organismi urbani più attrezzati funzionalmente, prevedendo le aree per i servizi necessari alla popolazione insediata ed insediabile, ricucire le varie zone sorte spontaneamente connettendole col territorio circostante in un contesto più ampio, migliorare la qualità urbana degli insediamenti, consentire la realizzazione delle opere di urbanizzazione mancanti, attivando le risorse della piccola industria e dell'artigianato locale e creando nel contempo occasioni e posti di lavoro. Infatti, la manovra di recupero urbanistico dei toponimi, caratterizzata per l'estrema frammentarietà della proprietà che la potrebbe rendere poco appetibile ai grandi gruppi immobiliari, stimolerà un'economia puntiforme di tipo locale, con il coinvolgimento di imprese artigiane prevalentemente a carattere familiare, attivando risorse economiche che esulano dal normale circuito del credito, che potranno incidere positivamente sul PIL cittadino. Il recupero urbanistico di queste aree, che potrà considerarsi concluso con l'approvazione dei piani esecutivi, permetterà ai cittadini interessati dalla manovra di realizzare o completare le proprie abitazioni e nel contempo di dotare i loro quartieri dei servizi mancanti. Con delibera di Consiglio Comunale la 122 del dicembre 2009, sono state approvate le linee guida per la redazione di piani di recupero urbanistico, contemperando il lavoro svolto sul territorio dell'Associazione dei Consorzi di Autorecupero nei precedenti 15 anni, con l'esigenza di accelerare l'iter di approvazione dei piani stessi e dare una necessaria risposta ai bisogni di riqualificazione della periferia romana. In relazione alla rilevanza socio-economica dell'intera manovra di recupero, nella delibera 122 si sono introdotti i seguenti principi che hanno guidato la più giusta pianificazione di recupero urbanistico: l'autorecupero dei quartieri, promuovendo quindi la partecipazione diretta di cittadini riuniti in consorzi e associazioni di autorecupero, attraverso misure incentivanti per coloro che in qualità di soggetti provenienti, ovvero sia con la rappresentatività prescritta, presentino il piano esecutivo relativo al proprio nucleo. L'autosostenibilità economica dell'intero piano esecutivo, almeno per quanto riguarda il completamento delle opere di urbanizzazione primaria, da conseguire mediante l'introduzione di alcuni parametri da rispettare al fine di ottimizzare i servizi, le risorse e l'uso del territorio. La variazione del contributo straordinario correlata alla cessione delle aree pubbliche, per avere una più equa perequazione che ha reso quindi conveniente le cessioni ed evitato la frammentazione di tali aree pubbliche, favorendo una maggiore qualità urbanistica del piano. Il piano esecutivo del nucleo di edilizia da recuperare 5.02 Casal Monastero via Dante Maiano A e B ricade nel quinto municipio, insiste su un ambito urbano nel settore nord-est di Roma Capitale in prossimità della via Nomentana. L'ambito urbano di riferimento risulta interessato in parte da tessuti edilizi spontanei e in parte da aree agricole. Il fenomeno dell'insediamento spontaneo ha generato nell'ambito urbano in esame la carenza di un adeguato sistema della mobilità in termini di viabilità, di trasporti pubblici e parcheggio, a cui si aggiunge anche la mancanza di luoghi di aggregazione, spazi pubblici e delle indispensabili opere di urbanizzazione. Il recupero dell'insediamento è quindi consistito nel configurare un organismo urbano funzionalmente idoneo ed integrato con il territorio circostante, attraverso la definizione di una rete viaria principale e secondaria in grado di garantire sia un valido collegamento con le infrastrutture di livello urbano, sia una buona accessibilità alle zone di concentrazione dei servizi pubblici e privati, e l'individuazione di idonee aree per servizi verde e parcheggi pubblici. Il piano esecutivo in oggetto è stato redatto in coerenza con gli indirizzi precedentemente rappresentati nelle linee guida di cui la delibera 122. Il piano esecutivo prevede il completamento dell'edificazione esistente su aree fondiarie, ad edificazione diretta previo rilascio di permesso di costruire ed a edificazione indiretta, cioè nei comparti soggetti a convenzione, il cui rilascio del permesso di costruire è subordinato alla cessione gratuita delle aree previste pubbliche interne al comparto stesso. Nel piano esecutivo sono stati previsti 6 di questi comparti soggetti a convenzione, che a fronte della cessione gratuita delle aree previste pubbliche al loro interno potranno concentrare sulle spettanti sulle restanti aree fondiarie. Complessivamente tali comparti rappresentano più del 27% della nuova SUL dell'intero piano esecutivo, con una cessione di aree pubbliche che rappresentano circa il 36% delle totali previste. Il piano esecutivo prevede aree fondiarie di nuova edificazione abitativa e non abitativa con finalità di interesse pubblico generale interno al comparto fondiario pubblico, le quali una volta acquisite dall'amministrazione di Roma Capitale potranno essere cedute in diritto di proprietà o in diritto di superficie. Nel piano esecutivo di questi i comparti pubblici ne sono stati previsti 6, che rappresentano circa l'11% della nuova SUL dell'intero piano stesso. Le varianti al PRG consistono in un aumento della superficie del nucleo di circa 15,93 ettari rispetto a quella prevista dal PRG, da aree agricole, aree a servizio pubblico di livello urbano ad aree fondiarie di zona di conservazione completamente nuova edificazione abitativa e non abitativa, interna e esterna ai comparti soggetti a convenzione. E parte ad aree pubbliche con verde pubblico, servizi pubblici di quartiere, sede viaria, parcheggi pubblici e verde di arredo statale, e parte ad aree fondiarie di nuove edificazioni abitative e non abitative con finalità di interesse pubblico generale. Abbiamo poi un incremento dell'indice di edificabilità massimo per le aree non edificate rispetto a quello previsto dall'articolo 55,3 lettera C delle norme di PRG, da 0,125 metro quadro a metro quadro, cioè quel 0,40 metri cubi a metro quadro, a 0,156 metro quadro, corrispondente a 0,50 metri cubi a metro quadrato, al netto delle SUL aggiuntive derivate dai comparti fondiari pubblici. L'incremento dell'indice di edificabilità di cui sopra, che comporterà peraltro una maggiorazione del contributo straordinario dal 50 al 60% dei contributi ordinari dovuti, incrementano le risorse disponibili che ha anche comportato questo incremento di indice di edificabilità, che l'indice fondiario medio calcolato relativamente a tutti i lotti liberi con destinazione di area fondiaria fosse pari a 0,25 metro quadro, cioè 0,80 metri cubi a metro quadrato, pari al minimo, uguale al minimo previsto. Alla superficie del nucleo, come individuato dal PRG approvato, di circa ettari 48,08, sono state, come abbiamo già detto, aggiunte in sede di pianificazione aree esterne per una superficie di 15,93. In particolare di queste superfici abbiamo una SUL esistente pari a metri quadrati 55.586, 90% abitativa e 10% non abitativa. Una SUL nuova pari a metri quadrati 60.784, 90% abitativa e 10% non abitativa. Una SUL nuova nei comparti fondiari pubblici, metri quadrati 6.574, 90% abitativa e 10% non abitativa, per un totale di 116.370, corrispondente al 90% abitativa e 10% non abitativa. In termini di abitanti stanze già insediate ne abbiamo 1.332, pari al 47,7%, in termini di abitanti stanze da insediare ne abbiamo 1.301, corrispondente al 46,6%, abitanti e stanze da insediare nei comparti pubblici 158, pari al 5,7%, per un totale di 2.791 abitanti, con una densità corrispondente territoriale di 44 abitanti per ettaro. Il piano esecutivo prevede inoltre circa 60.410 metri quadrati di strade pubbliche e verde di arredo stradale. Le quantità di aree pubbliche per le destinazioni abitative interne al piano esecutivo e necessarie al soddisfacimento del fabbisogno dei standard urbanistici sono state reperite con destinazione verde pubblico per metri quadrati 28.624, con una dotazione di 10,26 metri quadri di abitanti rispetto al 9,5 minimo previsto dalla legge. Servizi pubblici per metri quadrati 19.390, con una dotazione di 6,95 metri quadri abitanti rispetto a 6,50 minimo previsto. parcheggi pubblici per metri quadrati 18.664 con una dotazione 6,69 metri quadri abitanti rispetto a 6 metri quadri abitanti previsti minimi, per complessivi 66.678 con una dotazione totale di 23,89 metri quadri abitanti. Tale dotazione non superiore a 26 metri quadrati abitanti previsto come massimo dalle linee guida per evitare inopportuni ampliamenti di perimetri rispetto a quelli del PRG, soddisfa comunque anche tutte le eventuali sulle abitative aggiuntive, metri quadrati 8.736, che incentivano le cessioni anticipate delle aree pubbliche. Infatti gli ulteriori 209 abitanti stanze, che al massimo potrebbero derivare dalle sulle abitative aggiuntive nel caso in cui fossero anticipate al primo anno dell'approvazione del piano esecutivo le sottoscrizioni degli atti d'obbligo per le cessioni o le cessioni di tutte le aree pubbliche, porterebbero una dotazione di 22,22 metri quadri abitanti, comunque superiore al minimo di 22 metri quadri abitanti previsto dall'articolo 15 delle linee guida della delibera 122 del 2009. La quantità di aree pubbliche per le destinazioni non abitative interna al piano esecutivo per una superficie complessiva di 16.432 nel rispetto delle norme tecniche di attuazione PRG sono state reperite con la destinazione di parcheggi pubblici per metri quadrati 11.737 con una dotazione di 10 metri quadri di parcheggi pubblici per ogni 10 metri quadri di SUL non abitativa e metri quadrati 4.695 a verde pubblico con una dotazione di 4 metri quadrati per ogni 10 metri quadrati di SUL non abitativa. In relazione allo stato di fatto delle opere di urbanizzazione già presenti nel piano esecutivo di che tratta, si risulta che la rete viaria con le aree a parcheggio e la rete viaria raccolta delle acque meteoriche è ancora da completare. La rete di fognatura delle acque nere e la rete di illuminazione pubblica è quasi del tutto completata. Non sono presenti aree a verde attrezzato né opere di urbanizzazione secondarie. Le spese di massimo occorrenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di seguito rappresentate e desunte dall'elaborato numero 10 e in relazione di previsione di massima delle spese, hanno valore indicativo non essendo il piano corredato in questa fase di progetti sufficientemente avanzati per una più precisa definizione dei costi ed essendo ancora non precisamente definito il quadro delle entrate presumibili come meglio precisato nella relazione di cui sopra. Tuttavia tali previsioni permettono di verificare l'eventuale raggiungimento del pareggio di bilancio tra i costi dell'opera di urbanizzazione primaria mancanti nel nucleo edilizio e le risorse a disposizione, così come previsto dall'articolo 13 delle linee guida, nonché di stimare l'eventuale finanziamento che rimane a carico dell'amministrazione capitolina per il completamento delle opere di urbanizzazione previste dal piano esecutivo, definito attraverso i costi presunti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le risorse presumibilmente disponibili. Il totale dei costi relativi a queste opere di urbanizzazione primaria mancanti nel piano esecutivo risultano per l'esproprio delle opere primarie circa 1.631.584 circa, per la realizzazione delle stesse 14.953.685, per un totale complessivo di primarie di 16.585.269 circa. Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione secondarie mancanti, risultano per gli espropri circa 664.728, per la realizzazione delle secondarie 4.235.075 circa, per un totale complessivo di 4.899.803 circa. Le risorse che risultano ancora disponibili sono gli oneri di urbanizzazione primaria dei permessi costruiti e lo sciale per le volumetrie abitative pari ad euro 5.645.588 circa, gli oneri di urbanizzazione secondaria dei permessi costruiti e lo sciale per le volumetrie abitative per 4.696.779 circa, gli oneri di permessi costruiti e rilasciati per volumetrie non abitative 1.035.129, contributi straordinari relativi ai permessi costruiti da rilasciare 9.537.131, proventi ricavabili dall'eventuale cessione in proprietà della SUL relativa alle aree fondiarie interne ai comparti fondiari pubblici per euro 3.944.400 circa, avremmo un totale complessivo di risorse di 24.859.027 e considerata la differenza tra queste totali di risorse e il totale dei costi relativi alle sole opere di urbanizzazione primaria comprensiva dell'incidenza dei costi di esproprio, che avevamo detto che erano circa 16.585.269, avremmo un saldo positivo di più di 8 milioni circa. Sotto il profilo di bilancio, tra i costi per la realizzazione dell'opera di urbanizzazione primaria e le risorse a disposizione, si ritiene congruo il rapporto previsto tra il totale dei costi delle opere di urbanizzazione primaria da realizzare e la superficie del piano esecutivo, corrispondente ad 233.615 euro a ettaro, inferiore al perimetro massimo assentibile di euro 400.000 circa ad ettaro, determinato relativamente ai costi dell'opera di urbanizzazione primaria da realizzare in questa tipologia di recupero urbanistico. In riferimento a quanto determinato all'articolo 5 e 6 delle linee guida approvate con la delibera 122 del 2009 circa i piani esecutivi di iniziativa privata, di iniziativa pubblica su sollecitazione privata e di iniziativa pubblica e le procedure e modalità di approvazione dei piani esecutivi, il piano esecutivo del nucleo 5.2 Casal Monastero via Dante da Maiano A e B è di iniziativa pubblica su sollecitazione privata in variante sostanziale al PRG, per cui ricorrono i presupposti di cui all'articolo 4 della legge regionale 36 del 2 luglio 87 e successive modifiche e integrazione, il che vuol dire che sarà dopo l'adozione del Consiglio Comunale l'eventuale delibera di controduzione alle osservazioni e opposizioni che perverranno, speriamo nessuna, a seguito della pubblicazione del piano adottato, il piano stesso dovrà essere approvato una volta inviato in regione, come dice la legge, entro i 90 giorni successivi, ma con delibera di giunta regionale. Buonasera e grazie a tutti. Se ci sono interventi, come dicevo prima, altrimenti potremmo anche, non so Presidente se vuole dire due parole lei.